Invece questa sera vogliamo fare così un flash, perché anche questo tema richiederebbe probabilmente parecchie meditazioni e riflessioni, su un aspetto importante, su una parola importante e come tutte le parole importanti inflazionata, che è la parola libertà. È una parola molto bella, è una parola nel nome della quale molte persone hanno fatto guerre, hanno combattuto, hanno sicuramente cercato di ottenere quello che la parola libertà prometteva loro. E quindi vogliamo così dare una occhiata, dando un po' anche un riferimento a quello che la scrittura considera libertà, a quello che noi invece a livello di esperienza consideriamo libertà, quindi di fare il punto un po' su questa parola per comprendere come Dio vede la libertà e quale libertà Dio vuole portare nella nostra vita. Intanto, cos'è libertà? Libertà, se andiamo a prendere proprio una definizione da vocabolario tipica, lo possiamo definire come stato di autonomia, essenzialmente sentito come diritto. Infatti, ho il diritto di essere libero e come tale quindi garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico. Sicuramente una bella definizione, ma rischia di risultare astratta là dove viene confrontata poi con la realtà dell'essere umano. Se possiamo fare un piccolo esperimento, provate a pronunziare questa frase dentro di voi: voglio essere libero. Provate, libera, chiaramente, se siete delle. Voglio essere libera. Cioè, intanto con quale espressività la dite? Cioè, con rabbia, con decisione, con disperazione, che cosa cogliete nel dire voglio essere libera, voglio essere libero? Cosa c'è? Che sentimenti c'è? Ci sono alla base di questa espressione, di questo desiderio di libertà. Rabbia collegata a che cosa? Prigionia di che genere? Qualcuno dice voglio essere libero dal genere umano. Forse l'abbiamo detto in certi momenti, nel momento della crisi esistenziale, quando vedevamo tutto brutto, tutto difficile, tutto ingiusto, tutto cattivo, no? Quindi il voglio essere libero, detto in altre parole, evoca dentro di noi delle emozioni diverse, perché evidentemente ognuno di noi ha vissuto delle prigionie di carattere diverso, o almeno si è reso conto di essere legato, di essere imprigionato da situazioni diverse. Quindi nella espressione libertà ci sono tante connotazioni, ci sono tanti significati. Forse qualcuno quando dice voglio essere libero sta pensando finalmente di poter risvegliare il proprio istinto ed esprimere tutte quelle cose che chiaramente non ha potuto mai dire perché è ovvio, si trova in una società dove chiaramente deve frenarsi, deve controllarsi. Quindi questa parola, così tanto emblematica, ha delle risonanze diverse. Noi vogliamo cercare di mettere una lente di ingrandimento questo pomeriggio, prima di entrare poi in quella che è la libertà più grande, più bella, dice la parola di Dio, dove c'è lo spirito, lì c'è libertà. E questo è una parola, è un versetto che probabilmente conosciamo, abbiamo letto tante volte, ma non è detto che è un versetto che abbiamo sperimentato. E il desiderio di Dio è quello non solo di farci imparare i versetti, questo l'abbiamo capito, ma di farci entrare nella sua parola, in quello che la sua parola descrive, in quelle dimensioni, in quelle esperienze, in quelle situazioni che la parola di Dio descrive. Quindi lì dove vi è lo spirito c'è libertà. Ci ritorneremo subito dopo. Allora, quali ostacoli si frappongono ai vostri desideri o alla realizzazione dei vostri desideri? Quali ostacoli? Qualcuno che mi parli di ostacoli che si frappongono alla realizzazione dei propri desideri, quindi che non vi fanno sentire liberi? Soldi, quindi libertà dalla povertà, quindi volontà degli altri, lì dove certamente la nostra libertà va a cozzare con la libertà degli altri. Cioè io vorrei sentire libero di darti legnate, ma non credo che questo sarebbe un piacere condivisibile da tutti, no? Malattie, un altro aspetto, spesso viviamo questo senso di prigionia del corpo, ci sentiamo imprigionati in una carrozzeria che, anche se sicuramente curiamo, dipingiamo, ogni tanto gli facciamo un po' una messa a punto, va invecchiando, le nostre cellule stanno invecchiando. Qualcuno aveva detto, qualcun altro? Tempo, ecco, spesso la frenesia della vita moderna sicuramente ci insegue in una maniera tale da farci sempre cercare il tempo. Vorremmo essere liberi dagli impegni, dalle situazioni, da quello che incombe, ci coinvolge in maniera così forte da non farci occupare magari di cose che consideriamo prioritarie e che in qualche modo poi tralasciamo. Quindi anche lì è un ostacolo che si frappone alla realizzazione dei nostri desideri. Quindi desideri di tempo, di soldi, di non conflitto con gli altri, cioè di altri che si prestino all'espressione della nostra libertà. Così? Desideri di vario genere. In un certo senso dovremmo capire che altri ostacoli, e questo qualcuno li ha citati di meno, e questo spiega il bisogno di approfondire questo argomento, sono collegati più a degli ostacoli interni. E questo è un aspetto importante nel cristianesimo. Cioè, mentre normalmente noi pensiamo o ci è stato presentato un Dio che prevalentemente ci vuole liberare dagli ostacoli esterni, cominciare dalla suocera che rompe e a finire dalle montagne che si frappongono, che ci ostacolano, che ci impediscono di correre nell'autostrada a 130, limite massimo di velocità, 140, 130, l'ho azzeccato. Normalmente noi abbiamo questa immagine di libertà come un qualcosa che debba eliminare gli ostacoli, liberi, 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 ecco, di non trovarsi bloccati da qualunque cosa. Non so se a voi dà fastidio, per esempio a me dà molto fastidio, ora l'ho superato perché ho imparato a vivere una libertà interiore, quando mi trovo un camion davanti, cioè come se lo dovessi superare per forza, perché mi dà la sensazione di non vedere, di avere una visuale impedita, non sono libero di vedere, mi trovo dietro una cosa grossa così, non so, mi sento in difficoltà, ecco. Ognuno di noi ha questa esigenza come di un percorso libero da ostacoli, ma l'esperienza che poi facciamo come cristiani è che, se bene Dio all'inizio sembra collaborare e quando ci convertiamo sembra che non vediamo più ostacoli e andiamo sparati come in un'autostrada, poi gradualmente cominciamo a scoprire che quello che ci impedisce di essere liberi non è solamente quello che ci circonda, ma è quello che abbiamo dentro. Non è semplicemente quindi la realtà, ma è la nostra percezione, il nostro modo di vivere la realtà, il nostro modo di gestire la realtà. Una volta Gesù disse in maniera molto forte, Se perseverate nella mia parola, sarete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi, ma liberi di che cosa? La scrittura è molto chiara in tutto questo e credo che è importante questa sera dare una piccola riflessione su questo tema, perché noi siamo stati chiamati a libertà. E io vi faccio subito una domanda. Perché molte persone non amano la libertà? Questa è una risposta, perché preferiscono la menzogna, ma
hanno la capacità di decidere.
Perché è una protezione.
Perché è una protezione? Perché libertà significa possibilità di scegliere. Messi di fronte alla libertà, molte persone entrano in crisi. Mi può sembrare strano. È come un bambino al quale è stato sempre detto: fai questo, fai quello, devi andare così, devi fare così, devi fare così. E lui va. Nel momento in cui si troverà in una dimensione di libera scelta, avrà uno stato di paura estrema, di insicurezza, di difficoltà, che lo porterà paradossalmente a cercare qualcun altro che gli continui a dire: fai così, vai di lì, vai qua, questo è giusto, questo è sbagliato, questo non si fa, questo si fa. Non so se mi spiego. Noi abbiamo in qualche modo paura della libertà, perché la libertà significa possibilità di scegliere. La possibilità di scegliere significa responsabilità delle proprie scelte. La responsabilità significa poter anche sbagliare. E siccome tante volte noi non vorremmo sbagliare, tutto questo paradossalmente ci porta ad avere paura di essere liberi. La parola di Dio, da un'altra parte, dice una bella espressione, non so se mi ricordo perfettamente il versetto, c'è un foglio da qualche parte, non mi ricordo dove l'ho messo. Ah, ce l'ho davanti. Si confondeva con i canti. In Galati 5:13 dice: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Ancora una volta c'è questa espressione chiarissima del cristianesimo che è una legge di libertà. Questo è un po' più complesso, poi qualche altra volta ci torneremo. Soltanto, piccolo particolare, casomai qualcuno di voi stesse fraintendendo di che libertà stiamo parlando, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Allora, da questo verso comprendiamo qualcosa di incredibile, che Dio vuole portarci a una capacità libera di scelta. Spesso mi avete sentito fare quell'esempio che è libero, per esempio, di fumare, e chi non fuma?
Perché non è schiavo.
Cioè, quindi libertà è quando tu non sei dominato da qualcosa e poi puoi scegliere se fare quel qualcosa o non farla. Ma In altri versanti è come se noi non fossimo liberi veramente. Vi faccio un altro esempio per capirci subito. Se io ho una forte carica di risentimento, di amarezza, di rabbia, io non sono libero. Io posso essere casomai libero di distruggermi il colon, o libero di aggredire te, o libero di andare in depressione, nel senso che non ho la libertà di scelta se arrabbiarmi o meno, se risentire o meno. La mia libertà tutt'al più si limita al fatto di decidere dove andrò a scaricare quella energia negativa. Cosa voglio dire con questo? Che Dio ci vuole portare a una dimensione dove possiamo scegliere le cose in un clima di libertà, non perché forzati, non perché spinti, perché quella ancora non è una scelta. Quindi siete chiamati a libertà, però comprendiamo, comprendete, e come l'Apostolo volesse dire, di che libertà si sta parlando. Perché? Un'altra immagine che mi viene in mente, qualcuno dice, ah, se non ci fosse Dio, chissà quanto mi potrei divertire, sarei veramente libero di poter fare tutto quello che voglio. E sembra un'espressione di timore di Dio, ma non sempre questo è amato da Dio. Questa frase suonerebbe come una persona adulta o un bambino, dovremmo dire per più precisione, dicesse: ah, se non ci fosse papà e mamma, come sarebbe bello mettere il dito nella presa di corrente, o come sarebbe bello fare una serie di altre cose, e se non ci fosse papà e mamma che me lo hanno vietato, o persino mi puniranno se io tenterò di farlo, o mi rimprovereranno fortemente, certo, sarebbe bello. E quindi tante volte capite bene che tutte quelle cose, quelle imposizioni, quelle situazioni, quelle direzioni che abbiamo avuto nella nostra vita e alle quali ci siamo piegati perché in qualche modo ce lo chiedevano, internamente ci sarebbe una sorta di desiderio di ribellarsi, di finalmente fare di testa propria. E Dio, in qualche modo sembra strano, ma vuole, non necessariamente che sbagliamo in maniera evidente, che andiamo a mettere quel dito famoso nella presa, ecco, ma che comprendiamo e che quindi certe scelte le facciamo per libertà. Allora stiamo sicuramente comprendendo che Dio non parla di una libertà istintuale. Perché? Perché nella libertà istintuale noi scopriamo homo homini lupus, scopriamo realmente una violenza, un egoismo, che seppure abbiamo ricevuto un cuore nuovo come cristiani, e questo è meraviglioso perché lì c'è la vera libertà, noi ancora nei nostri modi di essere agiamo secondo delle regole, delle spinte, dei luoghi comuni che Dio vuole trasformare invece libertà in libertà di amore, di servizio. Dobbiamo quindi distinguere, per andare un po' più ordinatamente, due tipi di verità che ci rendono liberi. Gesù disse: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Di quali verità stiamo parlando? Una è la verità umana e quindi è importante conoscere la realtà umana di chi siamo. L'esempio primo che mi viene in mente: se io non avessi mai scoperto di essere un fallito, un peccatore, non avrei mai potuto comprendere
Il valore del sacrificio di Gesù è ricevere questo dono meraviglioso della sua grazia. Quindi la verità umana, brutta da conoscere, perché mamma mia, non me l'aspettavo di essere così potente. E Dio dall'alto, ma perché? Che ti aspettavi di essere? La verità brutta, la verità umana, importante, ma sempre messa a contatto con la verità di Dio. Gesù era vero uomo e vero Dio. Noi abbiamo bisogno di conoscere le cose dal punto di vista umano, la verità la dobbiamo guardare in faccia senza paura, perché abbiamo una soluzione vera. Chi è che non vuole guardare la verità in faccia? Chi teme di non avere alternative? Faccio spesso l'esempio: chi vorrebbe scoprire di avere una malattia incurabile? Nessuno. Mamma mia, se c'ho quello e poi non esiste cura. Nel momento in cui non riusciamo a credere veramente che l'opera di Dio può cambiarci, noi preferiamo non scoprire la verità del nostro fango. Preferiamo arrangiarci, preferiamo coprire. Quindi due tipi di verità conoscibili che ci conducono alla libertà. E queste due verità, seppure diametralmente opposte, producono insieme la vera libertà. Conoscerne un solo aspetto non funziona. Mi piace sottolineare sempre che ci sono quelli che insistono tantissimo sulla verità di Dio, ma poi non rimane astratta, perché non sono passati attraverso la verità umana. Quindi le due cose devono funzionare assieme. Come poi comprendiamo, la potenza di Dio si dimostra perfetta nella fragilità. Ma se tu continui sempre a dire potenza, 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 senza prendere coscienza della fragilità, alla fine questa potenza non sarà di Dio, ma sarà la tua megalomania, sarà la tua convinzione di essere un superman spirituale, se non è accompagnata dalla coscienza della fragilità. Quindi la potenza deve essere di Dio. La debolezza è mia, la potenza è di Dio. Allora queste due verità ci producono una libertà. C'è un verso bellissimo, non so se l'avete mai sottolineato, credo che sia in Giobbe 15:30. Dice così: l'empio non potrà liberarsi dalle tenebre. L'empio non potrà liberarsi dalle tenebre. Non confidi, poi continua più avanti, nella vanità. È un'illusione, poiché avrà la vanità come ricompensa. Cosa significa? Cioè, nel momento in cui ci appoggiamo o conosciamo tutto quello che potrebbe essere bellissimo, ma alla fine è vano, non ci servirà. Cioè, nel senso che la ricompensa sarà quello che abbiamo conosciuto, ma è la verità di Dio insieme alla verità nostra che ci rende liberi. Cioè, se io scopro la mia difficoltà, se io mi scopro il mio handicap, se io scopro il mio pezzo di personalità rotto, potrò prendere quello di Dio sano. Se io scopro la mia incapacità di amare, potrò dire: Signore, ho bisogno di scoprire il tuo amore. La smetterò di illudermi che io amo e capirò che se non scopro l'amore di Dio, io non riuscirò a sopportare nessuno, altro che amare tutti. Io pensavo di amare tutti, qualche volta ve l'ho detto. In realtà non amavo nessuno e non amavo neanche me stesso. Solamente attraverso la percezione, quindi, di questo limite, di questo handicap, poi è venuta fuori la capacità soprannaturale di amare. E piano piano questa capacità è cresciuta, quindi è diventata una libertà sempre più grande, perché prima ero libero, tra virgolette, di amare solamente le persone che la pensavano come me, per esempio. Quindi, mano a mano che è cresciuta questa libertà, conseguente alla scoperta dell'amore di Dio, è diminuito il condizionamento dei fattori umani. Mi sono scoperto a poter amare delle persone inamabili umanamente. Ed è per questo che tante volte vi dico che Dio ci porta, una delle nostre visioni come movimento sono i poveri, e quando dico i poveri intendo le persone brutte, brutte non nel senso estetico, perché possono essere anche più belle esteticamente, ma nel senso che non hanno niente, che non ti attirano, non ti gratificano, non sono uno stimolo per la tua cultura, non sono un... Le persone fragili, le persone deboli, cioè le persone che potresti amare semplicemente perché Dio ti dà la capacità di amarle. Quindi, chi nel cercare, e ci avviamo verso la parte finale, libertà, si ferma solamente all'umano, non potrà goderne un reale beneficio. Come a dire, stavo dicendo, che le vere tenebre, i veri ostacoli possono essere rischiarati soltanto dalla luce di Dio. E questa è una cosa importante. Io tante volte ho detto, vorrei essere libero di esprimere la mia carne. Vi sembrerà strano, Dio mi ha creato quelle circostanze, tante volte. Ma io poi ho detto, ma non ci sto bene. Come a dire che il cristiano può stare bene, veramente, nella libertà di Dio, cioè nella libertà dal male. Non nella libertà di esprimere il male. Questo è un superamento importante, perché c'è una certa libertà nel poter esprimere il male. Questo è un concetto quasi di psicologia. La nevrosi è proprio il conflitto tra quello che io vorrei dirti, ma non te lo posso dire, di mandare a quel paese, soprattutto se sei il mio capo ufficio. E quindi sono combattuto tra il desiderio di... è il fatto che non lo posso fare, e questo crea un conflitto tremendo, e ogni tanto vorremmo essere liberi di mandare a quel paese, di pazziare, nel senso di fare un po' i pazzi, come quando uno si fa venire una crisi isterica, no? Queste sono più specializzate le sorelle tante volte, ma non è detto. Cioè, come a dire, una libertà finalmente di poter scaricare tutto lo schifo che abbiamo dovuto accumulare dentro. Allora io credo che una prima libertà che Dio ci vuole dare è questa, cioè dare un linguaggio ai nostri sentimenti per capire quanto male abbiamo accumulato. E c'è una prima libertà importante in questo, della serie adiratevi, siate liberi, Paolo dice agli Efesini, di incavolarvi. Però attenzione, poi non fate tramontare il sole sulla vostra ira, perché poi farete posto al diavolo così. Quindi una libertà di dare un linguaggio, di portare fuori tutte quelle cose che sono storte, di essere liberi veramente anche di dissentire, liberi di dire a tuo marito, a tua moglie quello che pensi di lui, anche se non è molto bello in certi momenti. Ma se ci fermiamo lì, voi pensate che questa è la vera libertà? No, questa è la libertà della verità umana, come dicevo poco fa, è una parte della libertà, è la prima parte, cioè quella di vedere quanto schifo posso fare, quanto posso farti del male, ma poi subentra la seconda parte, questa fa parte della debolezza. Ma se Dio è convinto che la sua potenza poi può dimostrarsi perfetta nella nostra debolezza, qui c'è un passaggio poi che è necessario fare.
cioè libero di scoprire tutto quello che non va, e sono libero, ed è una espressione della libertà, ma la libertà più vera è poi libero di non essere condizionato da tutto il male, da tutta l'amarezza, da tutti gli ostacoli, da tutti i filtri, da tutti i pregiudizi, da tutte le amarezze, da tutto quello che la vita in questo mondo mi ha trasmesso. Allora comprenderete che poi la libertà più grande è proprio nella capacità di amare. Parlavamo negli studi scorsi di come è importante l'amore. Perché? Perché lì c'è una vera libertà. Cioè c'è la libertà di non essere condizionati dai giudizi degli altri, dalle critiche degli altri, dalle ferite che gli altri ti infliggono. Libero, libero. Infatti, se ritorniamo a quel versetto lì, siete stati chiamati a libertà, fratelli, soltanto, soltanto, piccola, piccola cosa, piccola precisazione. Quando io, dice lo Spirito Santo, ho lavorato nella vostra vita per farvi vedere quanta rabbia, quanto risentimento, quante amarezze per le ingiustizie che avete subito, a quel punto potete, se io vi do la forza di superare, se io vi do la capacità di amare, se io vi do la capacità di perdonare, lì poi usate la vostra libertà per vivere questa cosa, per scegliere la mia alternativa al problema, la busta B al posto della busta A. Se io vi porto in un territorio di libertà, intanto vi ci devo portare, e questo è importante, alcuni di voi ancora non sono liberi di... Sono liberi di fare buon viso a cattivo gioco, sono liberi di farsi venire la gastrite, sono liberi di farsi venire la colite, sono liberi... ma non sono liberi di decidere di amare. Allora, lo Spirito Santo lavorerà nella tua vita fino a portarti a questa libertà. Poi, una volta che ti ci ha portato, non sceglierà il tuo posto, ma ti chiederà di scegliere liberamente se vuoi aderire all'amarezza, alla vendetta, alla rivendicazione, o all'amore, alla benedizione. Prima di arrivare a questo livello tu non sei libero, ma Dio lavora per portarti a questa libertà e poi ti chiede di scegliere, nel momento in cui hai vissuto la libertà, di non vivere secondo la carne. Quindi non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, come a dire: oh, finalmente ho scoperto tutte le mie pulsioni di rabbia, conflitto, ora guai a chi mi taglia la strada, guai, prima ero stupido che mi assuppavo tutto, ora finalmente sono libero di mandare tutti a quel paese. E Dio in un primo tempo dice: ok, bene, prova. E poi dopo un po' ti dirà: ti senti bene? Sì, mi sento bene, che bello! La prima parte, poi la seconda parte ti accorgerai che non ti puoi sentire bene. Perché? Non ti puoi sentire bene perché nel tuo intimo c'è l'impronta di un'altra libertà. Se tu non avessi mai conosciuto l'amore di Dio, forse potresti sentirti bene, dico tra virgolette, perché io non credo che si sentano bene neanche quelle persone che lo hanno fatto come uno stile di vita, quello di odiare, di pestare i calli agli altri, di distruggere gli altri. Io credo che nel profondo c'è un richiamo all'amore, ma nel cristiano ancora di più. Non ci possiamo sentire bene in un'attitudine che, come dicevamo qualche riflessione fa, non lascia spazio all'amore di Dio, perché noi siamo stati dotati di questa natura nuova, la cui caratteristica fondamentale è l'amore. Quindi se noi non sviluppiamo l'amore
Non ci saranno carismi, non ci saranno miracoli, non ci saranno chiese megagalattiche, non ci saranno, non so, quello che vogliamo a poterci soddisfare, perché nel nostro cuore c'è la natura di Dio, che è amore. E quindi gli ostacoli non saranno esterni, ma sono quelli interni che attraverso lo Spirito possiamo superare, e Dio ci porterà in questa libertà per vivere non secondo la carne, ma guardate come chiude questo versetto, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E io sono attirato da questa libertà e vorrei che voi foste attirati, dopo avere magari percorso per un tempo la prima parte, che è la verità umana, cioè liberi finalmente di pensare l'impensabile, liberi persino di mandare Dio a quel paese. Perché tante volte abbiamo bisogno di comprendere che Lui ci ama, non perché noi siamo perfettamente, ma Lui ci ama perché ci ama. E questa è una lezione importante, perché poi le scelte sono scelte di libertà. Dio ti condurrà di fronte alle tue verità umane, di fronte alle tue amarezze, di fronte alle tue ribellioni, di fronte ai tuoi scioperi, di fronte alla tua rabbia anche verso di Lui, perché alla fine, ma perché Dio non è stato complice del mio progettino? Io ho un progettino così bello, ma perché Dio non mi ha aiutato ad arrivare dove volevo arrivare? Ti porterà alla libertà di ribellarti, ti porterà alla libertà veramente di protestare, non perché sei un protestante, ma ti porterà a questa libertà. E in un certo senso finalmente ti sentirai libero di dare, come mi piace dire spesso, diritto di residenza ai tuoi escrementi psicologici. Sei quindi libero di accorgerti che in casa tua, qui, ci sono un sacco di cose brutte che hai messo in soffitta e che pensavi che bastava metterle in soffitta per eliminarle. Libero di vederle, ma poi perché? Per farti comprendere che poi il suo appartamento è migliore del tuo appartamento. Traduciamolo in termini biblici: la sua santità, che appartamento significa essere appartati per, essere messi da parte per. Il suo appartamento è più confortevole del tuo appartamento. E questo hai bisogno di comprenderlo. Hai bisogno di comprendere profondamente che l'amore è una libertà più grande dell'odio. Fino a che non lo capiamo, non lo realizziamo, ce la prenderemo con Dio, perché dice, ecco, se non ci fosse Dio, ringrazia che c'ho Dio, perché sennò a quest'ora ti avrei rotto il collo. Meno male, ringrazia Dio che sono cristiano, perché sennò ti avrei rotto il collo. E però ti rompi il colon, così. Invece se nel momento in cui scopri che l'amore è la cosa più bella, comincerai a sentirti veramente libero quando puoi non rispondere al male col male. Comincerai a sentire una libertà meravigliosa, comincerai a sentire la forza dell'amore, comincerai ad accorgerti, come dicevamo nelle scorse sessioni, che chi ti potrà separare? Le difficoltà, le afflizioni, la spada, nudità, che cosa? Cioè, nel momento in cui scopri che l'amore è una libertà, guai a chi ti leva questa libertà. Ma questo è un processo, come vi ho detto, in cui Dio ci sta chiamando. E andando alla conclusione,
forse Sto meglio,
ma non significa che la libertà non costa, perché tutti quelli che hanno cercato libertà hanno pagato un prezzo, anche a livello, diciamo, di storia. Possiamo vedere che tutti quelli che hanno lottato per la libertà hanno trovato un sacco di ostacoli. Quindi stai meglio, però gli ostacoli ce li hai, cioè stai meglio, quindi se tu non vuoi superare gli ostacoli, certamente è come a dire: io cerco la libertà dal mal di denti, però non mi piace andare dal dentista. Quindi la libertà è bella, però c'ha dei percorsi, dice Antonella giustamente, che non sempre sono belli. Ecco, per cui se comprendiamo quanto è bella la libertà, e io mi sto riferendo a quella spirituale, allora accetteremo anche la difficoltà dei percorsi. Se invece non crediamo che la libertà vale la pena di essere vissuta, ci rassegneremo alle nostre prigioni e scriveremo un libro, Le mie prigioni cristiane. Scriveremo, la nostra vita sarà una descrizione di incapacità, di debolezza, di difficoltà, che sono una parte della verità, ma la potenza di Dio non prenderà piede in queste cose. Quindi noi vedremo bene tutto quello che ci lega, capiremo bene che non riusciamo ad amare, che ne so, gli uomini perché abbiamo avuto troppo delusione, siamo stati lasciati, o abbiamo avuto violenza dai nostri genitori, violenza sessuale di qua, altre situazioni. Cioè, riusciremo a capire perfettamente tutte le cause che ci costringono ad essere quelli che siamo, ma poi che facciamo se non abbiamo l'alternativa di Dio? Ci servirà conoscere perfettamente tutta la verità delle nostre fetenzie? No! E allora, ripeto, è importante scoprire questa chiamata meravigliosa alla libertà. E ancora concludiamo con un versetto di Pietro, che dice in Prima Pietro 2,16: fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio, cioè servi dello Spirito, cioè servi della nuova natura che Dio ci ha donato, servi dell'amore, servi della pace, costretti dall'amore. E qui c'è un paradosso, ci alziamo, che costretti dall'amore siamo più liberi che liberi di odiare. Sembra un giro di parole, lo ripeto. Costretti dall'amore, schiavi, servi dell'amore, che scopriamo dell'amore di Dio, questo ci rende più liberi di quella libertà illusoria che abbiamo. Se potessi distruggere tutto, fermerei il mondo, lo distruggerei, tutto fa schifo, tutto il mondo. Chiaramente, quando ci abbiamo, vediamo nero perché qualcuno ci ha fatto male, vediamo tutto nero, non riusciamo più a... La libertà dei figlioli di Dio che la creazione aspetta, la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, nella speranza che anche la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. La creazione vuole entrare nella gloriosa libertà che tu, che io ci abbiamo. Noi tante volte vogliamo entrare nella creazione, la creazione invece invidia noi invidiamo la creazione, noi invidiamo tante cose, noi
pensiamo di avere bisogno di chissà quante cose, ci affanniamo per avere 100.000 cose, e invece poi vai a scoprire che le cose vorrebbero avere la nostra libertà. Le cose sono per un tempo, noi siamo in una libertà eterna. E quindi io vorrei che pregassimo questa sera su questo soggetto della libertà. E in questi due punti, e chiudo, li riassumo brevissimamente, libera, libero di scoprire la verità umana, quindi non ti nascondere davanti a Dio, non ti spaventare di quello che puoi scoprire di brutto nella tua mente, stiamo parlando, perché nel tuo cuore, se hai detto sì a Gesù, c'è il paradiso. C'era un canto che diceva: il paradiso è nel mio cuore, qualcuno se lo ricorda? Oh, 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 il paradiso nel mio cuore, questo è la certezza. Ma questa è l'opera di Dio, questo è l'appartamento che Dio ha messo in te, la santità che Dio ti ha donato. E quando sei in questo appartamento ti accorgi che si sta bene, quando lo date, quando siete nella presenza di Dio vi sentite bene, vi sentite come a casa. Questo è un buon segno, vuol dire che veramente entrate nella presenza di Dio. Il problema è che poi usciamo dalla presenza di Dio ed entriamo nel nostro appartamento dove si sta un poco peggio. E il miracolo invece è portare l'appartamento di Dio nel nostro appartamento, cioè cominciare a vivere questa libertà che abbiamo nello spirito, anche nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti. Quella è la libertà. E io vi chiedo, e Dio vi chiede questa sera: volete entrare in questa libertà? Volete accorgervi delle prigioni dove ancora siete costretti? Siete desiderosi di libertà vera? Perché Dio è desideroso di farci entrare in questa libertà. Quindi, se Lui lo vuole e noi lo vogliamo, la cosa va da sé. E vogliamo veramente ringraziare Dio perché ci ha chiamati a libertà. A libertà. Paolo lo gridava, Paolo lo proclamava. Libero, ma servo di tutti per amore, mi faccio tutto a tutti. Facciamo qualche canto e lasciamo che lo Spirito Santo ci faccia comprendere questi due aspetti: verità umana, conoscere verità umana, libertà di scoprirsi come si è, subito però collegata a conoscere l'alternativa di Dio e attraverso la nostra fede prendere e realizzare la soluzione di Dio per le nostre prigioni. Amen? Amen. Vince.